88 all'Università di spostarsi in Nazione. Credo che anche altri miei confratelli impegnati in quest'opera abbiano parlato di preti riuniti nella loro fraternità del mattino. Allora, dovrebbero, io penso, avere semplicemente l'ardire di spogliare il messaggio. Volevo dirvi una cosa simpatica. Ho scritto un testo che accompagna la pubblicazione del Missale, celebrare come ha rinnovato il Missale ambrosiano. In questo testo dico le novità del Missale, ma ricostruisco anche tutti i contesti, i collegamenti con il lezionario, e ha due caratteri: carattere più grande per lettura veloce, carattere più piccolo per approfondimenti e curiosità, in modo tale che ciascuno decide in quanto tempo vuole leggerlo. In questo testo l'arcivescovo, che sempre ha avuto nelle sue prefazioni, dice una cosa curiosa che volevo farvi sentire perché mi ha molto divertito. Dice, va bene, non sono convenevoli, quelli che comprano una macchina nuova, che si tratti di un computer o di un'auto o di un tornio, traggono un grande vantaggio dalla lettura del manuale per l'uso. Alcuni sono più faciloni e chiedono alla nuova macchina le prestazioni a cui erano abituati. Finisce così che non scopriranno quello che la macchina può fare e le nuove prestazioni offerte dal progresso tecnologico. Il libro, questo, può essere di grande utilità per chi, cominciando a usare il nuovo Missale, desidera imparare ancora, o seppure dopo 50 anni, a celebrare la messa, disposto a lasciarsi sorprendere, convertire, edificare dal mistero in cui si inoltra incantato. Chiamato Mario Zerbini.
Che libro è? Ci puoi dare i dati?
Norberto Valli, cellulare quando mi trovavo il Messaggio Ambrosiano dell'Ancora. È uscito stasettimana. Ecco, è per dire che basta leggere le istruzioni per l'uso. Va bene, il libro accompagna un po'. Però se uno legge dentro i notanti, guarda come sono le rubriche, è chiaro che se uno pensa già di sapere tutto, non scoprirà mai quello che c'è di interessante lì dentro. Per dire, vi faccio qualche esempio. Il famoso tema della spersione domenicale, la si può fare ogni domenica, però forse meglio sospenderla in quaresima piuttosto che accentuarla in quaresima, perché noi attendiamo di benedire l'acqua nella notte del sabato, quindi dal sabato santo in poi il nuovo Missale porta il rendimento di grazie sull'acqua benedetta e la possibilità di fare l'espressione nel domenica per rinnovare ogni volta il senso e la freschezza della vigilia pasquale. Basta pensarci un po', la quaresima forse non è il tempo più adatto per compiere questo gesto. Quindi c'è un gesto penitenziale, bene, fino a un certo punto, un gesto di commemorazione del battesimo. La più grande commemorazione del battesimo la faccio nella Vigilia Pasquale, dove tutti sono chiamati a dire rinuncio credo, ancora un'altra volta, e quindi da lì in avanti trova senso un gesto di questo tipo, senza benedire l'acqua ogni volta, ma usando quella già benedetta. Per dirvi, no, come uno può entrare nel Missale e dire non è l'automatismo, è lasciarmi forse rieducare, raccogliere opportunità diverse. Spero che i preti e i miei confratelli lo facciano, che vivano con attenzione. A qualcuno è caro il mio.
Prego, regaliamo allora. Domanda, siccome ci avete scombinato la vita pasquale, poveri ragazzi là li metteranno matti a far capire quando accendere il cielo, quando accendere le altre candele.
No, non lo specificaccio,
poi c'è un testo fortunato. Ma adesso, quando entro in processione, chissà più.
Allora, il messaggio cerca di ovviare alla scelta di un canto che anticipi troppo il tema del lucernario. Capite che prima, entrando con il cielo acceso, aveva tutto il suo senso cantare il Signore la luce che diceva, però sbilanciava la cosa, era come se fosse quello il lucernario e non il perconio.
E qui si è proposto un testo di questo genere. È proprio scritto nel messale. Si può cantare questo o qualcosa d'altro, però quello che c'è scritto funziona bene. Dice: notte di attesa, notte di speranza, presto il Signore busserà alla porta, canta la Chiesa, popolo che annuncia l'alba serena. E uno dice: ma come faccio a cantarlo? Semplice, perché i liturgisti saranno maniaci, ma hanno anche un po' di cervello. Dice: offrigli la melodia più semplice che puoi. Notte di attesa, notte di speranza, presto il Signore busserà alla porta, canta la Chiesa, popolo che annuncia l'alba serena. Hai un bel coro? Lo puoi fare anche a quattro voci, una strofa uno, una strofa l'altro. Il tema è: questa è la notte chiara come il giorno, lieti andiamo incontro al Signore, voci di gioia scendono dall'alto, viene lo sposo, gloria al Padre. Vedete, non è un canto propriamente simile a un lucernario. Ci mette nella tensione, lo sposo viene, la notte di Pasqua è anche segnata fortemente dal tema dell'escatologia. Nella risurrezione di Cristo noi anticipiamo la sua venuta nella gloria. Quindi in questo canto, molto semplice, rifluiscono i vari temi, permette di andare dal portone all'altare facendo cantare anche la gente in maniera semplice qualcosa di appropriato. Risposto? Dov'è Gian Pietro? Siamo a posto.
Ho visto che c'è anche l'ombra del Vangelo.
Sì, è stato messo anche nella veglia un canto dopo il Vangelo, tutto legato al tema del battesimo. Riprende un antico canto ambrosiano che dice: andate, fate discepoli di popoli, battezzandovi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È chiaro, c'è il testo ambrosiano in latino. Per ora non c'è un testo italiano corrispondente, però è l'invito, ovviamente abbastanza facilmente intuibile, di dire: mentre si va al battistero fate un canto battesimale con un po' di alleluia, che lo vedi. Poi dopo il ritorno sono già segnati il canto San Pietro, il canto dell'alleluia con i suoi versetti e così via. Ma quello è già esistente. Qui mancava. Spesso lo si introduceva il canto dopo il Vangelo, comunque, e il canto che è indicato dà un segnale preciso sul tema di questo canto. Altre domande? Prego.
Una considerazione personale che mi ha molto colpito quando parlava di Delpini sul fatto che la celebrazione non è più un progetto, io devo fare la meta, voglio. La vivo ancora una volta in questo modo, però è veramente un ottimo insegnamento, una prospettiva. Due quesiti teorici, magari non so se sono inerenti. Lei ha parlato comunque di un rafforzamento, di un potenziamento delle celebrazioni, comunque delle esequie. Invece ci sono delle modifiche, anche comunque un interessamento per quanto concerne le celebrazioni iniziali matrimoniali, e seconda invece è molto teorica questa. Inizialmente ha parlato della suddivisione tra rito ambrosiano e romano, ha una caratterizzazione prettamente geografica o anche dei vincoli storici? Grazie.
Oh, ma mi ha messo qua una batteria di domande. direi che la sua affermazione iniziale va leggermente attenuata. Non è che il vescovo dice, che nemmeno io, che non c'è più il precetto. Precetto resta, però non può coincidere con la motivazione per cui uno celebra. La celebrazione è entrare in questa opera di divinizzazione che il Signore fa, ci santifica. Quindi noi non andiamo per espletare un dovere primariamente, lo abbiamo. La Chiesa ci dice: il minimo indispensabile, se non vuoi morire spiritualmente, vai almeno a messa nei giorni festivi. Perché se non fai questo sei a rischio, la tua fede deperisce, insomma. Il precetto ha questo significato, è il minimo che devi fare, come quando ti dice il precetto generale della Chiesa: devi confessarti almeno una volta all'anno e fare la comunione a Pasqua. Non confessarti a Pasqua e fare la comunione a Pasqua, confessarti almeno una volta all'anno. Se poi ti capita che da Natale fino a Pasqua tu sei gravissimo, vai a Pasqua e fai la comunione, devi farti. Perché se non la fai sei sotto il minimo storico. Il diritto canonico si occupa del minimo, ma noi non possiamo accontentarci del minimo. il minimo è lì a dire: se vai sotto sei a rischio. Allora la Cescolo ci richiama la celebrazione come veramente un'occasione di santificazione. Sui matrimoni il messale mette a posto qualcosa, lascia ovviamente al rituale del matrimonio, che fu pubblicato nel 2013 con dei commenti bianchi, secondo il rito ambrosiano, che ha già fatto tutti gli adattamenti. Del caso, noi abbiamo il rito del matrimonio che riprende in tutto quello romano, tranne le cose ambrosiane. Abbiamo sistemato bene le litanie, abbiamo concesso normalmente il rito della velazio, perché riguarda anche Sant'Ambrogio, però pochi lo fanno. La stesura del velo sopra gli sposi durante la benedizione degli sposi. Quindi tutto questo è normato già da un rituale recentissimo del 2013 che dovrebbe essere tutte le nostre sacrestie. Rituale e lezionario in due volumetti staccati. L'ultima domanda che mi ha fatto riguarda il rito. La questione geografica è evidente, è un territorio ambrosiano, quello che ha come centro di polarizzazione la chiesa metropolitana milanese. Oggi è ristretto a questi territori, probabilmente nei primi secoli quest'area era omogenea attorno a Milano, si è resa omogenea attorno a Milano, perché forse ingenuamente qualcuno può pensare che all'inizio ci fu l'unità e poi venne la nordicità, ma è esattamente il contrario. Noi non possiamo immaginarci i discepoli del Signore che vanno in giro con il messale. Andavano e portavano l'annuncio che la memoria della Pasqua di Cristo si custodiva in quel modo, proclamando sul pane e sul vino il invito di grazie, condividendo quel pane spezzato, ecco, quel minimo, e ascoltando le scritture dell'Antico e del Nuovo Testamento. Se questo è ragionevolmente l'annuncio missionario, è evidente che le forme di espressione della celebrazione nei primi secoli erano estremamente varie. Dobbiamo immaginarci un Occidente molto molto vario nelle forme rituali, che poi va a identificarsi in alcune famiglie liturgiche attorno a un centro particolarmente influente, attorno a un metropolita, un vescovo particolarmente influente, i cui testi e i cui riti diventano modello per le zone circostanti. Questo è accaduto per Roma, è accaduto per Milano, è accaduto per Siviglia, è accaduto per Ars, è accaduto per Lione. Poi la storia, poco a poco, nel corso del Medioevo, ha spinto verso progressive unificazioni, e la parte del leone che ha mangiato un po' tutto è stato il rito romano, ma attraverso secoli. Voi capite che oggi stampiamo un libro e domani nelle librerie. Pensate che cosa vuol dire portare un rito codificato in un codice in pergamena in un territorio vastissimo. Bisogna copiare quel codice, ci vogliono greggi di pecore per fare un codice, perché bisogna cominciare le temi e creare il codice. Quindi la moltiplicazione dei testi, che è l'unica via per l'unificazione rituale, è avvenuta in tempi lunghissimi, e forse è ancora per questo che gira il proverbio per la sacrestia sulla liturgia, perché in fondo il principio di unificazione, che oggi dovrebbe essere chiarissimo, arriva il testo, si fa quello che c'è scritto lì, patisce l'animus, il contesto, la cultura del luogo, le abitudini pregresse. Ci sono cose che si trascinano, che vengono dal pre-concilio, che noi continuiamo a fare magari da qualche parte, perché per inerzia vanno avanti. Cioè la liturgia è viva, non è che la puoi pilotare come se fosse... Ecco, è per questo che l'arcivescovo dice ci vuole umiltà. Mettiamoci davanti al testo, leggiamolo bene e cerchiamo di capire cosa ci chiede di fare. Non presumiamo di sapere già noi, perché magari quello che sei tu è quello che corrisponde a ciò che diceva il testo 50 anni fa. Si capisce? Allora, è geografico, ma è anche storico il principio di unificazione. Dentro questo fenomeno di unificazione, Milano ha sempre resistito alla organizzazione. ha assimilato molto del rito romano, ma l'ha sempre rielaborato a modo proprio. Bisognerebbe studiare, per esempio, le celebrazioni natalizie per capire questa cosa. Lo si vede benissimo. Che importa delle celebrazioni da Roma con la messa nella notte e la messa all'aurora, ma poi le rielabora secondo il proprio sentire. Quindi è territoriale, ma è storica questa emozione. Le cause storiche sono interessanti da intravedere. Monza ha avuto un dominio urbano molto forte che si è appoggiato al papato regolare. Adesso noi queste cose parlano strane, ma una forma di identificazione è quella rituale nei secoli. Quando Carlo Magno vuole unificare l'impero, tende in tutti i modi di romanizzarlo. Chiede al Papa i libri liturgici e comincia a diffonderli nelle gambe. Ci impiega secoli. Però l'idea è di usare anche il rito per unificare. E qui il rito è una manca di identificazione. Attenta però che il rito era locale, era un rito particolare, modoetense, monziense, una specificità locale che si è rafforzata e si è mantenuta. Arriva il Concilio di Trento e Carlo Borromeo, è inflessibile, dice: il Concilio di Trento non ha tante, direi, possibilità di riconoscere l'antichità dei documenti. Siamo nel 1500, i dati sono ancora precari. E dicevo bene, i riti che hanno meno di 200 anni di storia, che non possono documentare i libri anteriori ai 200 anni, devono sparire tutti. Carlo Borromeo arriva a Monza e dice: bene, voi siete tra questi, i vostri libri via, me li date, li mandiamo a fuoco, o non so, li svendiamo, e qui d'ora in poi fate gli ambrosiani. Figuriamoci quelli lì, i monzesi, fieri della loro specificità locale, fanno appello. Il Borromeo si infuria e che cosa dice? Voi non volete ora bene, non sarete ambrosiani, ma voi poi prenderete solo ed esclusivamente i libri liturgici romani come comanda il Concilio di Trento. Non avete più le vostre specificità locali. Interessante, sapete, negli anni 90 un mecenate monzese è riuscito a ritrovare un libro liturgico precarolingio a un'asta a Londra, l'ha comprato e l'ha restituito al Duomo. Nella biblioteca del Duomo si trovano adesso testi liturgici precedenti alla riforma di Carlo, perché paradossalmente è stato il Borromeo a mettere il rito romano senza discutere. Dice: voi spendete a fare le vostre cose perché non avete sufficienti motivi, obbedite al Concilio di Trento. Si avrebbe ambrosianizzato tutti, naturalmente, ma quelli con un po' di resistenza sono mantenuti. Cioè, insomma, che li hanno avuto come impegno. Bene.
Lei prima ci ha, in maniera splendida, direi, oltre ad averci illuminato su questo rinnovamento, ha detto una cosa che io sento molto, che è quella di dare importanza alle preghiere che non siano il Vangelo o le letture.
Cioè, rispetto alle letture, anche i testi.
Perché io invece mi ritrovo spessissimo quando arrivo in chiesa, c'è il foglietto, a leggere prima tutto quello che non è Vangelo, tutto. E a parte il fatto che è bellissimo l'aver rinnovato e trovato una
cosa,
però secondo me sarebbe importante, un suggerimento molto umile, moltissimo, che magari dedicare qualche omelia a questa cosa qua, a far capire alle persone. Perché lo vedi fisicamente che si legge, si tiene in mano proprio il foglietto al Vangelo, alle letture, al Salmo perché devi rispondere e al credo perché tante volte ci si confonde. E non si mette giù il foglietto quando ci sono le altre cose, no?
Ecco, esattamente, l'uso dovrebbe essere diverso, perché le letture verranno ascoltate, sì, non
esatto,
perché sono proclamate.
Infatti stavo per dire, toglierei
cioè il foglietto della messa è uno strumento per prepararsi e per custodire la risonanza della celebrazione ed è indispensabile per il canto e parte assembleare. Adesso la nostra diocesi si sforza ogni domenica, dato che ha capito che ci sono impegni che il libretto dei canti non lo prenderebbero neanche se i frusti all'inverso, e allora il foglietto invece tutto sommato ci tengono a prenderlo siedo la zacca, abbiamo messo dei castigli in modo tale che almeno si viaggi come scusanti. E poi dopo va bene, vanno bene, non vanno bene, si sanno, non si sanno, quello è chiaro. Sono appropriati o meno, dipende dalle comunità, cioè le comunità sanno fare meglio, altre sarebbero peggio, va bene. È una media generale. Però la questione è esattamente questa, il sussidio serve per le parti assembleate e potrebbe essere uno spunto adatto per la riflessione personale. C'è un momento di silenzio, sono tentato di distrarmi riguardo un'orazione.
Io lo faccio sempre.
Mi lascio
prima. Prima,
esattamente questo è l'uso dello strumento. Spesso però è un uso un po' indebito, perché la gente si legge le letture da sé, le letture ascoltano, insomma, sono proclamate. Facciamo parlare a questo signore che si è alzato.
Innanzitutto, grazie Don Alberto per le sapienti spiegazioni e soprattutto grazie per la sua presenza nel nostro decanato.
Fa piacere esserci. Sono caduto in schi.
Non so se definire la mia una curiosità o una domanda. E chiedo scusa se sarò costretto a fare un passo indietro. Lei ha detto, la liturgia non è staticità, e poi ha detto, è giusto che in molti parti sia ricca e sovrabbondante. Poi, dopo un po', ha ammonito, il messale non va considerato come un canovaccio su cui improvvisare. Durante l'intervallo, io mi sono permesso di guardare il messale, e vedevo che nella prima pagina è riportato, promulgato dal cardinale Giovanni Colombo, riveduto da Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo Mario Del Pini. Non c'è nessuna citazione alla revisione fatta nel 1990 dal cardinale Martini e nel 2008 dal cardinale Pierluigi Pavanzi. E allora mi è venuto in mente, quando la giornalista, io la cittadino, che i vari vaticanisti nel 2010 ripresero a lungo, la cosa è andata avanti mi pare da febbraio fino a novembre del 2010, un intervento del cardinale di Bologna, Giacomo Biffi. Allora la nostra diocesi dava cardinali anche alle altre diocesi, Saldarini a Torino, lo stesso Pocamanzi e Scala a Venezia, che sono scelte da terminare. Cito brevemente Biffi, quando ebbe tra le mani la modifica del messale del 2008.
Attento, mi permetto di dirvi che gli interventi non furono sul messale ma sul lezionario. Sono due realtà differenti dal punto di vista del libro liturgico.
Sì, però dopo parlava proprio del tempo per anno.
Sì, esattamente, perché?
E di molti degli articoli che veniva riportato per il cardinale quando ebbe in mano, giustamente, trasecolò per tutta una serie di errori e stravaganze. Curiosità mia, una domanda, se capisce questa, è stato tenuto conto delle osservazioni del cardinale di Bologna. Ho visto per esempio nel tempo per anno che c'è domenica dopo la Pentecoste, mentre prima era domenica di Pentecoste.
No, no, no.
Pentecoste è un giorno.
Facciamo, chiarisco bene. Allora, grazie per la domanda, molto impegnativa, però interessante. Perché sono tutte questioni nelle quali già io ero contento, quindi posso rispondere un po' a cognizione di causa e non a partire solo dal sentito di te. Distinguiamo i profili. Il messale non può citare Martini e non può citare Pettamazzi perché non hanno fatto niente di nuovo, hanno fatto ristampe. Martini ha fatto una ristampa del messale, quindi non è una nuova edizione. La ristampa, che completa e aggiunge, non si configura come una nuova edizione, a differenza, per esempio, del lezionario. Il lezionario reca il nome di Pettamazzi, perché l'ha firmato lui. È chiara la differenza? Quindi il messale deve tenere conto dell'evoluzione di quel libro. Quel libro è fermo a Colombo. Quello di Colombo fu ristampato con qualche aggiornamento, aggiunte di santi, ma non si fece un'operazione nuova. Quando uscì il nuovo lezionario, o lezionario rinnovato, purtroppo, io dico le cose come stanno, i bifi si sentirono attaccati perché loro negli anni 70 scelsero la via media del compromesso con il rito romano, cioè scelsero di avere solo un supplemento per i tempi di Quaresima, per il tempo della settimana autentica, e di importare definitivamente il lezionario romano con questa scelta, allora arbitraria, di introdurre il tempo per anno nel rito ambrosiano che mai aveva avuto un tempo per anno. La stravaganza, a dire la verità, fu commessa negli anni 70 insieme a altre, compresa quella di romanizzare l'ingresso della teglia, facendone una cosa piuttosto ibrida. Evidentemente, mi permetta di dirlo con molta franchezza, se vedendo un'operazione che faceva dei distinguo rispetto a quella fatta da loro, si sono sentiti offesi e hanno sputato veleno. Ora, io conosco un vescovo che ha risposto in maniera molto interessante al cardinale Bifi dicendo: un intervento di questo genere, dopo che il suo confratello di Milano ha approvato il lezionario, è semplicemente divisivo all'interno della Chiesa. Lei non aveva il diritto di farlo, se cerca la comunione. Ora, io capisco che tutti noi siamo affezionati a quello che facciamo, però dobbiamo anche ammettere che altri possano fare diverso e possano fare anche forse qualcosa di opportuno. C'erano difetti nel lezionario precedente, ce ne sono nell'attuale. Questo messaggio non è la perfezione, però certamente rispetta il modo di agire di una Chiesa che si approva un libro con conferma della Santa Sede, fa un processo che è regolare e che è ecclesiasticamente preciso. Chi interviene in mal modo e con aggressioni si mette dalla parte del torto. E a me spiace che in quel caso fu l'immensa a mettersi dalla parte del torto, perché lui poteva avere i suoi pareri, faceva le sue critiche, ma non doveva discreditare un confratello che ha trovato un messale con la conferma della Santa Sede, un lezionario, scusi, con la conferma della Santa Sede. Queste come le cose come stanno, e stanno così. Avvennero queste cose perché era appunto all'interno chi aveva lavorato negli anni 70 reagì in modo stranamente aggressivo. Poteva entrare in dialogo anche perché sono stati interpellati al loro tempo. Questo è quanto.
Tanta bellezza, dopo tanta grazia che abbiamo ascoltato, come far passare alle nuove generazioni, i grandi assenti della Chiesa, questa bellezza della vita? Cioè,
abbiamo tempo ancora, mi vorrei raccontare questa domanda.
Sì. Perché sono i grandi assenti della Chiesa, scusate.
Io mi piace questo dinamismo, vuol dire che è stato interessante, però volevo riservare veramente l'ultima parte a. Però attaccato a questa domanda, c'è un paragrafo che Delfini ha riservato ai piccoli. Se lo leggete c'è a tutti, ai presbiteri, e poi c'è un paragrafo ai piccoli. Siccome abbiamo catechisti e catechiste qua, e nel decreto c'è scritto invitiamo i catechisti e i catechisti, gli altri, di iniziare al linguaggio liturgico, e in particolare.
Allora, io rispondo a entrambe le domande, tempo almeno, non ho grandi soluzioni perché non ho le bacchette magiche, però ecco, vorrei smentire il fatto che i giovani sono i grandi assenti, vediamo lì una buona rappresentanza, quindi va bene. La questione dell'iniziazione al linguaggio liturgico è una questione seria. Oggi più che mai, in inizio, c'è bisogno di una catechesi ai ragazzi che sia sempre più attenta alla dimensione celebrativa. Non passiamo solo contenuti, magari anche in maniera esperienziale, passiamo anche, abbiamo il dovere di passare anche la grammatica celebrativa. Oggi non è detto che un bambino sappia fare il segno della croce quando viene al catechismo, non è detto che sappia genuflettere, non è detto che sappia la distinzione tra un inchino e una genuflessione. Allora, insegnare queste cose nella catechesi significa far comprendere un bambino che si prega col corpo e che la preghiera non è solo una questione di testa. Noi siamo tutti un po' post-illuminismo. Abbiamo l'idea che tutto si giochi con la testa e tutto sia lì. In realtà, la preghiera liturgica è prima di tutto corporea. Ci alziamo, ci sediamo, andiamo in processione, portiamo i doni. Sentite quanta corporeità c'è. Poi ci sono gli addetti, quelli che fanno il servizio, che hanno ancora di più questa dimensione corporea. Devono evitare di distrarre gli altri, perché hanno molti movimenti da fare, devono studiare bene, perché non siano distraenti, ma siano orientati a una preghiera che eleva. Quindi chi ha la responsabilità di dirigere i territori, eccetera, ha un lavoro delicato da fare, perché non devono essere i disturbatori, ma coloro che aiutano a concentrare l'attenzione e gli sguardi. D'accordo. Allora, andiamo forse a recuperare lo spirito di Romano Guardini, il grande teologo, pensatore, filosofo del secolo scorso, che raccontava i giovani, i quali giovani erano tenuti a partecipare alla messa di Pio V, il latino, in Germania, quindi di origine tedesca, con un rapporto tra il latino e il tedesco, diciamo, un pochino più complesso che tra il latino e l'italiano. E lui li educava a questo. Faceva dei ritiri per loro, che erano ritiri di carattere liturgico, di iniziazione alla celebrazione. Spiegava loro quelli che lui ha definito i santi segni, il segno della croce, l'acqua santa, la genuflessione, lo stare in piedi, mettersi in ginocchio, lo star seduti. Li catechizzava, tra virgolette, in questo modo, abilitandoli a una presenza alla celebrazione che sia adeguata. Anche in una di queste sere in cui parlavo del messale, mi è stata fatta la domanda: ma i giovani ci sono? Il messale non può assumersi l'onere di fare tutto. Ha bisogno, l'arcivescovo lo dice, di laici, catechisti, suore, religiosi, preti, che aiutino, orientino la celebrazione, la facciano condividere. È chiaro che il messale è sottoponibile sempre all'adattamento per la circostanza, nel senso che una celebrazione avrà un suo svolgimento se io la faccio in campeggio o se la faccio nella chiesa preconstitutale o nella basilica di Agliato. Capite? Non perché io mantengo il messale, troverò nel messale quello che mi serve per rendere adatta a quei ragazzi la celebrazione, che non sarà a livello della messa solenne nelle 9:30, ecco, si capisce. Avrà però la sua dignità di celebrazione, non sarà confusa con un momento di preghiera, perché la messa non è un momento di preghiera dell'oratorio in cui ci troviamo, facciamo una valdoria insieme, poi un momento di silenzio, ha un suo schema. Ecco, educare i ragazzi a questo vuol dire che anche nella catechesi forse avranno bisogno di imparare a muoversi, di imparare le attitudini, gli atteggiamenti. Magari un tempo erano ascoltati perché passavano con il latte materno. Adesso non lo sono più. Quindi una catechesi che si incarichi anche per gli adolescenti, anche per i giovani, di favorire la comprensione delle dinamiche attuali è fondamentale, perché ogni nostra attività deve portare lì a celebrare i misteri. Se non arriva lì, è tutta fondamentale.
Passiamo
ai cani. Ma cosa dobbiamo fare? L'ordinario?
Sì, allora abbiamo.
Abbiamo 10 minuti e quarto d'ora, dai. Ci concedono 5 minuti in più.
Io volevo solo dire una cosa, perché mi hanno chiesto di dire che sono andato via. Diceva nelle preghiere dei fedeli, quando lei diceva che uno può svolgerle personalmente, noi nella preghiera. Di solito lui prima accennava la preghiera dei fedeli, che forse poteva essere una cosa libera che potevano fare i fedeli. Noi qui a
preparati, Carate, non spontanei.
Sì.
Perché quando sono tante cose spontanee possono arrivare prima.
Se sono preparato e non vi accarate, di solito usiamo quelli della tenda, però alla fine c'è la preghiera per tutti i punti, E questa persona diceva: perché non mettiamo proprio per far vivere la comunità tutte le, come dire, tutte le celebrazioni che si fanno, quelli per il matrimonio, quindi quelle giovani coppie che si sposano, oppure per i battesimi.
In certe parrocchie lo si fa.
Si
ricordano i battezzati, i neo battezzati, gli sposi. Questo le commissioni liturgiche delle comunità possono apportarsi.
Diceva, che io volevo chiedere un altro. Lei prima diceva per l'istituzione dell'Eucaristia. Io sapevo prima del vecchio messale che si poteva andare a prendere l'Eucaristia al tabernacolo al Padre Nostro. Ma da quello che lei ha detto, cioè di non disturbare quel momento lì, ma quindi allora, bisogna cambiare.
Brava, ti ha dato fuori un argomento di quelli da 100 milioni di allora, quello che vorremmo imparare nelle nostre celebrazioni, se vogliamo farle veramente bene, è che al tabernacolo si va solo nei casi estremi, cioè noi dovremmo ogni volta, perché questo dicevo io 60 anni fa dopo il concilio, consacrare sull'altare quello che va distribuito, poi in caso di emergenza vado a prendere quello che c'era, che sia abitudine andare a prendere i preconsacrati, non funziona nelle celebrazioni dal punto di vista della ratio simile. Io consacro per me e per qualcuno, però per gli altri uso ciò che ho consacrato 3 mesi fa. Ma capite che la logica è smarrita qui di una attualizzazione del sacrificio di Cristo che diventa pane che si distribuisce a tutti. Cioè dovrebbe sparire questa idea che io vado a un tabernacolo, eccetera, ma in caso estremo di necessità ci vado durante il canto lo spezzare del pane, ma proprio perché devo finire le particole avanzate, eccetera, e porto sull'altare, così che dall'altare tutti i vasi sacri vengano consegnati. Non che tu riprendi di là, quest'altro riprendi di qui, tutti riprendono dall'altare i vasi sacri, i ministri, i diaconi e eventualmente i laici che sono incaricati, perché la comunione è fatta dall'altare. I movimenti, non mi stancherò mai di dirlo, si fanno durante i canti. Mentre si prega, nessuno deve trafficare, perché il metamessaggio è che si intacca. Io intacco e ho posto in diritto lì, quello mi prega. Ma cosa vuol dire una cosa del genere? Anche intanto dopo il Vangelo deve avere la durata necessaria per preparare l'altare, per stendere il corporale, per mettere quello che c'è da mettere sull'altare, che non va preparato prima, come in una tavola di bandita, ma in quel momento lì. E quindi il canto deve supportare il lavoro dei ministri che sistemano l'altare, è fatto apposta il canto dopo il Vangelo, che, lo dico qui, va fatto seduti, perché nel frattempo c'è una preparazione dell'altare alla quale noi non è che dobbiamo assistere in piedi, si prepara l'altare e poi ci alziamo per prendere il messaggio. Questo lo dice bene il messaggio, perché vedo prassi ancora un po' differenti nei vari contesti. Però sono d'accordo con lei sul ritenere che il movimento dovrebbe essere eccezionale e avvenire se deve avvenire durante il canto spezzare del pane.
Grazie.
Bene, allora che cosa di preciso dobbiamo mettere a posto? Le risposte.
Solo per poco tempo dobbiamo utilizzare.
Sì.
Le risposte e gli amen. Ciao. Andrei. Riti di introduzione che sono quelli un po' più, diciamo, che vengono bene, la preghiera eucaristica e la riti di introduzione.
Va bene, perfetto. Allora, gli amen ambrosiani sono sempre amen o amen. La distinzione qui è molto chiara. Se io canto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. È chiaro, no? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Se canto per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Funziona? Questo è il tono ambrosiano per eccellenza, quello che è il recitativo,
potremmo fare: Signore Gesù Cristo, pagina 8, che hai detto ai tuoi apostoli, mi dato la pace, mi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua chiesa, che dona le unità in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Se io canto un'orazione, canterei preghiamo, pagina 11. O Dio che vincendo la morte nel tuo figlio risorto, ci hai dischiuso le porte della vita eterna e ci hai colmato di gioia. Serva i nostri cuori liberi da ogni mondana tristezza e ravvivendo l'attesa del tuo regno. Per Gesù Cristo, tuo figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive regna con te in unità allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Avete capito la differenza? Qui l'Amen parte sulla tonalità lasciata dal presbitero. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nell'altro caso, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sono piccolezze, però si capisce bene. Il primo tono è quello del recitativo, quello invece del recitativo più legato ai riti d'inizio e alle preghiere che vengono dopo il Padre Nostro. Quest'altro invece è il tono delle orazioni, che si conclude per Cristo nostro Signore. Amen. Ma è spontaneo, mi sembra tutto santo. Ma succede un finimondo. Cristo Signore risorto, quel dopo mi porta in tonalità. Cristo Signore risorto, rendiamo grazie a Dio, parola del Signore, gloria a te, Cristo. Quello che sale per portare in tonalità.